Questo significa fare la nostra offerta. Sull'offerta ci sono diversi capitoli nel Vecchio Patto, su come dare un'offerta, come andava preparata l'offerta. Lode Gesù Cristo. Io lo sto dicendo spesso negli ultimi tempi. Il nostro culto è la nostra offerta al Signore, che è la nostra vita. Offrire la nostra vita al Signore, in offerta. Dice, questo è il vostro culto spirituale, dare i vostri corpi in sacrificio vivente. Dice, questo è il vostro culto spirituale. Cioè offrire a Dio, questa sera offriamo a Dio la nostra vita, la nostra presenza. Alleluia. E quindi, quando si offre al Signore, così è scritto nel Vecchio Patto, bisogna fare un'offerta perfetta, dice. Senza che non sia difettosa, le primizie, la primogenitura. Cioè la nostra offerta deve essere a Dio, nel rapporto con Dio, perché Dio guarda, il Signore guarda. Guarda il nostro cuore, guarda a come offriamo la nostra vita, cosa offriamo, come lo offriamo. Capite? Gesù è in mezzo a noi, il suo spirito è in mezzo a noi e vede. E vogliamo dargli il meglio, non vogliamo trattenere per noi. Quindi vogliamo lasciare ogni pensiero, ogni peso, ogni sollecitudine per dare il nostro culto al Signore. Gloria a Gesù Cristo. Ricordo, vi ho ricordato l'altra sera, la batteria, mettetegli quelle cose che ho detto, non l'avete fatto, così vi ricordate, domani, quando non c'è culto, ricordate che c'erano cose là dentro che attutivano un po' il rumore, perché si sente forte, chi viene da fuori io lo sento forte, non è, il ragazzo è bravo. Però è lo strumento che in quella maniera. Lode Gesù Cristo. Strumenti devono essere di accompagnamento, strumenti, accompagnamento, di servizio. Il coro, la musica, tutto ha un senso. È come nelle vecchie lambrette che c'era il volano, la messa a moto, boom. La mattina c'era con la 500. Il coro è un volano, ci fa attivare nella comunione dello Spirito Santo, perché noi vogliamo entrare in comunione col Signore, non è che dobbiamo entrare in comunione chissà con chi, con l'Iddio vivente che è in mezzo a noi. Quindi tutto deve avere una funzione di servizio. Ho detto io questa mattina, io ho deciso di essere umile e mansueto e ubbidiente. Cioè la nostra decisione nel rapporto con Dio deve partire dal nostro cuore. Decidere di essere di servizio. La nostra decisione deve essere una decisione per Gesù, per dare un nostro culto con il meglio di quello che noi abbiamo. L'offerta, ci sono, possiamo leggere sull'offerta tante sfaccettature nel Vecchio Patto, ma in sintesi il Signore sai cosa vuole e guarda l'offerta, perché poi fa una differenza tra Caino e Abele riguardo l'offerta. Chiudete quella porta per favore. Fa una differenza tra Caino e Abele e la differenza è nell'offerta. Uno ha offerto il meglio, l'altro fece un'offerta generica. La differenza era nella scelta dell'offerta. Stiamo parlando di offrire la nostra vita, il nostro culto. Capitolo 12 di Romani dice: questo è il vostro culto spirituale, dare i vostri corpi. Quindi vogliamo lasciare i pensieri, le sollecitudini, le ansie. Diamole al Signore. Diamole a Gesù. Diamo tutto quello che ci appesantisce al Signore. E questa sera vogliamo ascoltare il consiglio della parola, perché Dio manda la sua parola che ci fortifica, ci sostiene, ci vivifica. Dice. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Maestà. Io la canterei in inglese, Maestà.
Maestà. Gloria sua maestà.
Riceviamo, questo è. Perché il culto significa offrire, dare. E che cosa avviene mentre noi diamo al Signore? Che noi riceviamo. Lode Gesù Cristo. Riceviamo secondo il nostro bisogno, perché Egli è in mezzo a noi. Dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Ed Egli non è fermo, è un artefice. Gesù è guarda al bisogno di ognuno di noi. E mentre noi diamo, Egli inizia a dare. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, accomodate. Gloria a Gesù Cristo. E stiamo imparando, perché dare il culto, rapportarsi con Dio, Dio ci istruisce, ci prepara. Dio ci prepara. Il culto è una preparazione. Dio ci prepara a incontrarlo. Dice un passo della scrittura, dice: se voi non sapete camminare con i fanti, come potrete stare dietro ai cavalieri? Se noi non impariamo ora, non ci prepariamo ora a onorare il Signore, come potremmo farlo dopo? Come potremmo noi essere pronti alla sua venuta se non siamo pronti ora? Se ora dici indurisci il tuo cuore, sei sicuro che ascolterà la sua voce? Quando egli verrà, dice, verrà come un ladro nella notte. E se ora ti è difficile ubbidire, tu pensi che sarà più facile? Quando ti diranno, eccolo. Perché è proprio così, dice, quando ti diranno, eccolo, non ci credete perché è lui stesso che annuncia la sua venuta. E chi lo deve vedere, chi lo incontrerà, chi è preparato, lo vedrà. Non c'è bisogno che un altro ti dica, eccolo, è là, è arrivato. Perché o lo vedrai o non lo vedrai. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ed egli ci prepara il suo popolo. E noi siamo una parte del suo popolo. Siamo una parte di una tribù e siamo una famiglia. In questa famiglia Dio ci sta preparando a incontrare Gesù, perché egli dice verrà, come così, come è salito in cielo, così egli tornerà. Com'era quel canto? Su una nuvola. Su una nuvola.
Suonerà, di gloria splenderà, noi innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà.
Come il tuo servo Ezechiele, il soffio di Dio chiediamo, e come re Davide, servo tuo, tempo di lode innalziamo, ed ora che c'è la raccolta e i campi son bianchi oramai, noi siamo i tuoi servi ed ancora venite, torna il Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, noi innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù è il nostro Signore,
Gesù è il nostro Signore, Gesù è il nostro Signore, Gesù è il nostro Signore, Gesù è il nostro Signore. Gesù è il nostro Signore,
Gesù è il nostro Signore,
e lui verrà, e una nuvola,
la tromba suonerà,
di gloria splenderà, noi innalziamo,
insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà.
Amen. Alleluia. È un canto di lode, di gioia, di adorazione. E noi profetizziamo la sua venuta. Noi profetizzando la sua venuta, dice che acceleriamo i tempi. L'altro giorno, parlando di questo, dice che un giorno sono come mille anni e mille anni come un giorno. E da cosa dipende la venuta del Signore? A noi non è dato di sapere, di conoscere la data, ma possiamo conoscere i tempi, cioè possiamo conoscere la stagione. Dice, voi quando vedete che l'albero inizia a fiorire, dite che sta arrivando l'estate. Dice, voi ben discernete i tempi della fioritura, discerniamo i tempi dai frutti, dalle azioni. Dice, così noi dobbiamo discernere il tempo della venuta del Signore, da quello che avviene in mezzo a noi, da quello che sta avvenendo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E spesso parliamo della sua venuta, perché la sua venuta è qualcosa di che quantomeno, quando meno ce l'aspettiamo. Io ho raccontato di una parola che il Signore mi ha dato durante una notte, di un'indicazione della crescita esponenziale, come la Chiesa può crescere, e dell'Evangelo, di come si sparge l'Evangelo in maniera esponenziale. Un ventilatore c'è da mettere qua, trovalo. Lode Gesù Cristo. Guardavamo su internet, e la crescita esponenziale è qualcosa di incredibile. E c'è un grafico che spiega. Se tu guardi questo grafico, il 90% di questo grafico sembra quasi a zero. Cioè, questo grafico raffigura la crescita, la diffusione. Poi nell'ultimo tratto c'è un picco. È una cosa incredibile, significa che quando meno ce l'aspettiamo, Gesù torna. Perché? Dice, quando tutti conosceranno la verità nel mondo, quando tutti conosceranno, una delle condizioni è la conoscenza dell'Evangelo, la diffusione dell'Evangelo. Quando sarà diffuso, la sua venuta è imminente. Non siamo noi nei tempi di diffusione massima? Lode Gesù Cristo. Non siamo in tempi dove la comunicazione si sta spingendo in maniera fortissima? Guardate la tecnologia, no? Pure i bimbi ora hanno uno smartphone. Questo per dire che si sta sviluppando una comunicazione fortissima e sta addentrando in tutte le famiglie, in tutti i luoghi. Lode Gesù Cristo. E guardando quel grafico, io, se era possibile, l'avrei mandato. Ma tu vedi che è un grafico che quasi tutto sembra piatto, poi alla fine sbalza in avanti. Lode Gesù Cristo. Cioè, e poi da lì possiamo comprendere ciò che dice l'Apostolo Pietro, dice, un giorno sono come mille anni e mille anni come un giorno, che negli ultimi tempi si accelererà il compimento compimento della parola, della profezia della sua venuta, si compirà. Gloria a Gesù Cristo. È arrivata l'estate. Ora respiro. Gloria a Gesù Cristo. Dino, mi trovi dove è scritto quei passi sui mille anni, un giorno sono come mille anni, che intanto vi voglio leggere in Gali dal capitolo 1. Io mi meraviglio, capitolo 1, versetto 6. L'altro giorno una persona mi ha detto: ma perché ogni volta che sembra che ogni volta uno deve dire che autorità è? Allora, se noi leggiamo, abbiamo letto stamattina a Timoteo, i primi versetti, e l'apostolo Paolo dice: io, Paolo, apostolo di Gesù Cristo. Cioè si presenta. Non per mezzo d'uomo, ma da Dio. E poi qua scrive: Paolo, apostolo, un'altra volta, non dagli uomini, né per mezzo di alcun uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo. E di Dio Padre che l'ha risuscitato dai morti. Paolo dice, prima di parlare, dice con quale autorità si presenta per dire che egli è un'autorità nel campo di Dio e parla da autorità, da apostolo, che è l'autorità massima dei ministeri sulla terra, l'autorità massima che Dio dà è il ministero di apostolo. Paolo apostolo, non dagli uomini. Cioè, mi viene da sorridere perché quella persona, un fratello, che quando uno è toccato da e vive nella carnalità, perché i cristiani, noi dobbiamo sapere una cosa: la parola di Dio creduta nel nostro cuore fa nascere una nuova natura, la natura di Cristo fa nascere. Io oggi sono Tony cristiano, Tony cristiano, non esiste più per me il vecchio, anche se all'anagrafe qualsiasi cosa tu abbia commesso eccetera eccetera ti rincorrerà finché tu non abbia pagato per l'anagrafe. Ma nello spirito noi che siamo nati di nuovo abbiamo un nome nuovo che è scritto nel cielo. Il mio Tony Cristiano è un nome nuovo e porta questo nome. Ognuno di noi, se ci crede e lo vive, porta un nome nuovo. Perché dice un nome nuovo? Di una nuova natura. Di Pietro, sapete che non era il nome di Pietro, non era il suo nome di nascita, sapevate questo? Si chiamava Simone, Simone il pescatore. La scrittura poi, tu vedi che gli dà un nome, prima Simone, poi per un periodo di tempo Simon Pietro, perché viveva le due nature, no? Era Simone e Pietro. E poi alla fine lo chiama Pietro, sì. Che io ho predicato su Pietro, e Dio ci ha dato di conoscere cosa significa, questa è la rivelazione, che cos'è. che Dio ci fa conoscere, perché il nome non era tu sei Pietro. Noi in Italia oggi lo chiamiamo Pietro, ma Dio gli ha detto tu sei Cefa, tu sei roccia. Lo chiamava Cefa. Significa qualcosa di stabile, perché lui si stava radicando nel rapporto con Gesù, e quindi nel rapporto con Gesù dice tu sei Cefa, sei Pietro, sei una roccia. Tradotto oggi Pietro, qualcuno Pierino, Pietruzzo, sono nomi comuni, diciamo, ma il significato Cefa significa roccia. Tu sei roccia. Perché? Perché quando nel rapporto di discepolo, di discepolato, egli era diventato un discepolo ubbidiente al maestro. Gesù il maestro, lui il discepolo. Il discepolo che pende dal maestro. Sei roccia. Dice su questa roccia. Ecco gli errori di interpretazione, no? Perché Gesù Pietro edificherò la mia chiesa. Perché il Signore poi dice su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Che poi qualcuno l'ha interpretato e dice su Pietro, ecco perché è il primo Papa. Dico, libera interpretazione. Ma io vi dico cosa dice la Scrittura. Se andiamo alle origini, Cefa, roccia, tu sei roccia, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Cioè, perché era roccia? Perché era legato in maniera forte ed era una roccia, e per questo aveva la rivelazione di chi era Gesù, perché egli, prima di dire questo, gli chiede: che dicono di me le persone? Chi sono per loro? Qualcuno risponde, dice, qualcuno dice che sei l'Elia, qualcuno dice che sei questo, sei un profeta. E poi risponde Pietro e dice, tu sei l'unto, il mandato di Dio. E qua il Signore lo guarda e gli dice, tu sei Cefa. Su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Quindi qual era? Non era su Pietro, nome e cognome, perché era Simone, non ha detto io edificherò la mia chiesa su Simone il pescatore, ha detto io edificherò la mia chiesa su questa roccia, su questa pietra. Lode Gesù Cristo. Cioè sulla rivelazione. La rivelazione è base e fondamento della chiesa di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E la Chiesa di Gesù si distingue perché vive una rivelazione, cioè acqua che scorre fresca. La rivelazione è acqua fresca che rinfresca, la parola che rinfresca l'anima, cioè che disseta l'anima. Dicevo, uno arriva, io mi ricordo, arriviamo a Gambari, c'è la fontana, andiamo tutti. Che meraviglia, avevo sete, avevo un'arsura e la parola ci disseta. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. E l'apostolo Paolo, che è uno di quelli che ha vissuto in maniera intensa il rapporto ministeriale, uno di quelli che ci ha creduto. Egli non era insieme agli altri apostoli. Egli viene dopo che Gesù è stato assunto in cielo. E nella sua, diciamo, vita ministeriale, egli ha avuto un'esperienza incredibile. E i suoi scritti sono tramandati per noi e hanno un valore spirituale. E dice al versetto 6: io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Parte subito all'attacco. Parte subito l'Apostolo Paolo. È una caratteristica. Perché assomiglia a Gesù? Quali sono le caratteristiche che assomiglia a Gesù? Quando Nicodemo si avvicina, capitolo 3 di Giovanni, e va a trovare Gesù di notte, lui gli fa una prosopopea. Giovanni, no? E Nicodemo. Gesù risponde subito e gli dice: Nicodemo, se non nasci di nuovo non puoi entrare nel regno. Cioè va subito al dunque, non si perde in chiacchiere, va all'essenza. Paolo lo stesso scrive, va subito all'essenza e dice: che sta dicendo? Egli che ha vissuto 2000 anni fa, l'Apostolo Paolo, aveva i combattimenti che ancora oggi ci sono, perché lo spirito dell'anticristo che è nel mondo, lo spirito del mondo che cerca di sovvertire la fede, è ancora è qua su questa terra. Noi finché Gesù non torna viviamo nello stesso, come dire, nella stessa era. Noi oggi, e siamo, dice, alla fine dei tempi, dice. Ma siamo nell'era spirituale dove Satana sulla terra ha il potere di regnare sugli uomini ribelli. Quindi noi stiamo vivendo temporalmente questo. Stessa cosa dell'Apostolo Paolo stesso. Cambiano i tempi, le tecnologie, l'evoluzione, eccetera, eccetera, ma spiritualmente è lo stesso tempo. Solo che siamo, come dire, quasi alla fine. Ecco, sono passati 2016 anni, giusto? E possiamo ben dirlo, o no? Se un giorno sono come 1000 anni, se in un giorno si possono compiere 1000 anni, così dice la scrittura, non lo dico, non viene da me, ma è scritto così, e vi spiego che cosa significa. Significa che se uno pensa 2000, altri 2000 su 4000, dice Gesù, facciamo di fatti nostri, tanto Gesù torna. E quella parola dove la mettiamo? Dino, la puoi leggere così?
Seconda Pietro 3. Ma voi diretti, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come 1000 anni, e 1000 anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi.
Amen. Amen. Alleluia. È scritto. Secondo Pietro 3. È stata scritta 2000 anni fa questa. Se permetti, se oggi facciamo un'analisi, possiamo dire questo scritto. Dopo 2000 anni, e per logica dico, è una logica che noi diciamo siamo più vicini. Sono passati 2000 anni, lode Gesù Cristo. Vi spiego perché un giorno si possono compiere 1000 anni. Come l'ho capito io? Perché se noi nella nostra vita mettiamo questi elementi che il Signore ci rivela, forse qualcuno cambierà stile di vita, cambierà modello di vita. Se tu sai che Gesù torna, ecco, se tu sapessi che fra 10 giorni torna il Signore, Enzo, dice, inizia, siamo rovinati. Tu immagini, fra 10 giorni torna il Signore, che pensi? Penseresti tu a tutte, cioè ci sarebbe una serie di cose che tu prenderesti un sacco della spazzatura e diresti: guardate, buttiamo tutto qua, che questo non serve, giusto? Gesù torna, case, denaro, tutto quello che è, dice, umano, carnale, di questo tempo rimane qua. Dice, io dico che dobbiamo vivere la nostra, la dobbiamo impostare sapendo che il Signore sta tornando, e quindi dobbiamo imparare a modificare il nostro stile di vita, il nostro modello di vita. Se prima incarnavi un modello, tu vedi che inizierai a incarnarne un altro. Io dico, il modello da incarnare è quello di Gesù, nel senso, egli ha incarnato la parola, egli stesso è la parola, egli ha incarnato tutto quello, perché è venuto in carne. E quello è il modello. Cioè, tralasciando tutte le cose di questo mondo, che non dico non dobbiamo lavorare, non dobbiamo operare, dico che non devono diventare, almeno io dico, pilastri, fondamenti della vita. Per me non diventano più fondamenti della vita. Se tu ora, ipotizziamo, torna il Signore, gloria a Gesù Cristo, vedi che molte cose iniziano, tu metti in dubbio molte cose, dici, inizia, se torna il Signore, questo non serve, quello non serve. E l'Apostolo Paolo dice, noi siamo liberi di fare tutto, ma non tutto è utile, non tutto è utile. Siamo liberi di fare tutto ciò che è lecito, tutte le cose lecite le possiamo fare, ma non tutto è utile. Dice, l'esercizio, poi parla del fisico, no? L'esercizio fisico, dice, è utile a poca cosa. È più utile l'esercizio nelle cose dello spirito. Molti vanno in palestra, è giusto, io, per carità, dico è giusto, pure io facevo palestra. Ma l'Apostolo Paolo dice che è meglio, è utile a poca cosa, ma è meglio fare un altro tipo di palestra, di esercizio, quella alla pietà, alla misericordia, quello a fare l'opera di Dio, quello a fare il bene, all'amore, all'opera dello Spirito Santo sulla terra, a servire, a essere utile. Lode Gesù Cristo. Torniamo e poi vi spiego. Un giorno sono come 1000 anni e 1000 anni come un giorno. Torniamo sempre a quella poi formula della crescita esponenziale. Chi è che me l'ha fatta vedere? L'avete visto? Vai su Google e trova il grafico. No, con lo smartphone. Puoi andare con lo smartphone. Vai col mio. Bravo, bravo. Vai col mio e poi glielo faccio vedere. Questo per poi è matematica, fratelli, è matematica, logica, matematica. Alleluia. Ora torniamo a Galati. E l'Apostolo Paolo, ecco. Non so se si vede. Allora, digli se la trovano e la mandano. Questo per farci capire che sembra, ma ce n'era un'altra, vedi che c'è un altro grafico, Carmelo, che è meglio, che sembra più piatto e poi fumo, per farci capire che noi a livello di logica umana, noi pensiamo a Potor, non Tor, su 2000 anni che si predica Gesù Tor. L'Apostolo Pietro l'ha scritto 2000 anni fa, l'Apostolo Paolo l'ha scritto 2000 anni fa. Che torto. Non torno. La cugina non torna. Non torna. Fateli fatti due. Fateli fatti due. Tanto non torna. Ma Gesù torna, perché egli è fedele. Egli è fedele e compie, dice, una cosa è certa, la sua parola si compierà. E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Galati, dice: mi meraviglio che così presto siete passati da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, il quale però poi non è un altro Vangelo. La cosa il Signore ci fa capire, che poi dice non è un altro Vangelo. Ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Evangelo significa verità. Guarda che cosa.
Questa è la crescita esponenziale. Allora, fino a qua, fino alla fine, che al 90%, 95%, sembra una crescita a un certo punto, un picco.
Noi guardiamo questo grafico nell'adempimento della promessa di Dio, della parola di Dio. Sembra, sono passati i primi 90%, 2000 anni, ma per l'adempimento non ci vogliono altri 2000 anni. Chi studia matematica a livello superiore? Manuelino. Conosci qualcosa del genere? Ho ragione? Cioè, nel senso, non è che capisco che sono il pastore, ma io, è giusto? Significa che quando ognuno di noi ubbidisce al Signore, se ognuno di noi mette in pratica l'ubbidienza al Signore, ci sarà una crescita in maniera fortissima, in un'accelerazione del compimento della parola, che noi non abbiamo idea, cioè la nostra mente umana non può concepire. Ma questo ci dà un'idea. Cioè, se ognuno di noi va a predicare l'Evangelo, noi come chiesa, tutte le altre chiese, tutti i cristiani del mondo, sai che succede? Che un giorno, due giorni, torna il Signore, fratello. Capite? E il Signore che sta facendo? Sta svegliando i cristiani dormienti. Dicevo l'altro giorno, non ci sono solo i conti correnti dormienti. Sono i cristiani dormienti, quelli che sono in stand-by, dice, ora vengo, stand-by, dopo, vai andando. E il Signore sta mandando la sua parola per svegliare, certamente lo spirito immondo del mondo dice è meglio se dormi, così rallenti la venuta del Signore. Certamente Satana non vuole che Gesù torni, perché deve regnare, perché il suo potere finisce quando egli torna. Sai che termine? Tu mi devi dire, uno che governa, che ha il potere, rinuncia al potere. Io non ho visto proprio uno che rinuncia al potere. Si attaccano alla poltrona, non la mollano. Vediamo in politica, se la poltrona se la portano pure a Natale. È mia, dice. Lode a Gesù Cristo. E Satana è al potere, dice, a me. Volete togliere dal potere? Dormi. E dice, dormi, fai bene a dormire. E quindi c'è la voce, contraria a quella dell'Evangelo. Dormi, fatti li fatti due, gioca. Lode Gesù Cristo. È una parodia. Io prendo in giro lo spirito del presente secolo. È così. È contrario allo spirito di Dio. E l'apostolo Paolo già da allora, dai tempi di Gesù, si iniziò la battaglia contro l'impietà. Dice, c'è un altro, dice, perché poi non è un altro Vangelo, ma sono alcuni che vi turbano. Ci sono alcuni che vi turbano, cioè che rompono, che vi stuzzicano, che ti sviano. E vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo, la verità di Dio. Cioè cambiano la verità nel fondamento. Ti mentono di tutto e di più. Stamattina abbiamo letto un primo Timoteo, ve lo leggo perché c'è un collegamento tra quello di stamattina e quello di stasera. Dino, me lo trovi tu? Primo Timoteo capitolo 1, versetto, mi pare 3. Alleluia. Sì. Versetto 3, che dove dice, ti ripeto.
Sì. Ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia, di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che non insegnino dottrina diversa, né si occupino di favole e di genealogie senza fine, le quali producono questioni anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede.
Amen, amen. C'è un collegamento stretto. E qua l'apostolo Paolo dice di non entrare nelle discussioni di genealogia dell'umanità, di quello che è, io sono di questo, io sono di quello, fammi vedere il tuo pedigree, chi è tua mamma, chi è tuo padre, chi è tuo nonno. Dice, basta, perché dice questo produce, non produce nulla di buono, solo liti, ma non promuove la dispensazione di Dio che è in fede, cioè non produce fede, capite? Parlare di certe cose non produce fede, produce solo lite. E il Signore che cosa vuole da noi? Produzione di lite o di fede? Cioè io che sono responsabile devo fare, devo lavorare, la mia missione è produrre fede. Un frutto di fede. Frutti di fede. Lode Gesù Cristo. Quindi evita le questioni, dice, che ti portano nella lite, nella contesa. Evita. Non produce fede. Lode Gesù Cristo. Quindi ci dobbiamo attenere a quello che produce fede. Questo ci dice il Signore. E lo dice, mi dispiace, dice, mi meraviglio che così presto siete passati dalla grazia ad altro. Che non è poi un altro Evangelo, è che ci sono alcuni che turbano, che pervertono, che fanno altro. Dice, ma quanto a noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che abbiamo annunziato, sia egli anatema. Lode Gesù Cristo. È categorico, è categorico. L'Apostolo Paolo è categorico, lo Spirito Santo è categorico. Noi ci dobbiamo attenere alla sana dottrina. E la sana dottrina, abbiamo visto, io l'ho un po' approfondita, cosa significa sana dottrina. Significa dottrina, nel suo vero lessico originale greco, non è solo dei punti da seguire, ma è un è fatto di precetti, insegnamenti e stili di vita e modelli. È una serie di cose la dottrina, la sana dottrina, che parte, è qualcosa di più ampio di quello che possiamo pensare. È un modello di vita, la sana dottrina. È un modello di vita cristiano. Dice, noi ci dobbiamo attenere alla sana dottrina, al sano modello di Cristo, cristiano, questo significa. Lode Gesù Cristo, che produce... Sai cosa produce il sano modello? La sana dottrina? Fede, salvezza, liberazione, guarigione. Perché Gesù è venuto per sanare, per guarire, per salvare. Lode Gesù Cristo. E diventiamo dispensatori, come dice qua l'Apostolo Paolo in Galati, in Timoteo, dispensatori della fede. Cioè, promuoviamo la fede e diamo fede. Lode Gesù Cristo. Perché ciò che salva è la fede nella persona di Gesù Cristo. Sai cosa ci salva? Fede nella persona di Gesù Cristo. Perché dice la scrittura, ed è vero, perché è un'esperienza, io l'ho fatta nella mia vita, che Gesù Cristo non solo è morto, ma è risorto. È dovuto morire perché doveva vincere la morte con la resurrezione, perché nel suo corpo abita il potere della resurrezione, nel suo nome c'è tutto il potere di Dio, tutto il potere della Deità di Dio, tutto è racchiuso nel nome di Gesù Cristo, nella persona di Gesù Cristo, tutto. Ed egli può dire di avere in sé il potere della resurrezione perché è risorto. Vede perché è morto ed è risorto? Perché doveva vincere la morte, perché chi vince la morte può dire di avere potere sulla morte. Se no avremmo detto, sì, è Dio, ma poi che ha fatto? L'avremmo messo in dubbio, come era stato messo in dubbio nel vecchio patto. Ora non può più essere messo in dubbio, perché gli ha vinto la morte. Ha vinto tutti i poteri di questo mondo, tutti i potentati, tutte le signorie sono sottoposte nel suo nome. Dice che tutto quello che è creato nel cielo, tutta la creazione, parlando dal cielo, della terra e degli abissi, tutto è sottoposto nel suo nome. Dice ad ogni creatura, parla di creature, di potestà, di potere, di tutto, sono sottoposte nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Che meraviglia. Gesù è meraviglioso. Noi abbiamo un Dio meraviglioso. Possiamo andare a Lui per chiedere grazia. E noi possiamo ottenere grazia se la riconosciamo questa grazia. Se tu riconosci la grazia, ottieni grazia. Tu riconosci, tu ottieni secondo la tua fede. Ecco, qual è il nostro compito? Dispensare fede, produrre fede. Dice che la parola produce fede, la fede viene dall'udire la parola predicata. Ecco, perché ci vuole là il mandato, perché la parola predicata, mandato, produce fede. Lode a Gesù Cristo, ci attiva nella fede. Veniamo vivificati nella fede, fortificati nella fede. Io pure, io questa sera, come voi, vengo vivificato, fortificato nella fede. La parola passa prima a me, poi agli altri, poi a tutti voi. E la parola vivifica, fortifica. Anch'io credo. Io credo come voi. Io credo che Gesù Cristo è il Signore. E che è il remuneratore di coloro, e io ci credo, che credono in Lui. Cioè, se tu gli chiedi qualcosa secondo la sua volontà, egli lo farà. Ecco, e io vi invito, chiedete. Io l'ho detto pure oggi, nei giorni scorsi, scrivi quello che tu chiedi, perché tu devi verificare, per crescere nella fede, per vedere se Dio ti ha risposto. Se Dio ti ha risposto, dobbiamo dare gloria al Signore. State annotando le richieste? Appena uscite, subito uno entra, ci sono gli amici fuori che vi aspettano. Dice, ma quando finisce? Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E la parola produce fede. E la fede, poi c'è pace. Qualcuno ha pace, qualcuno ha gioia, qualcuno ha pace e gioia. Chi può testimoniare? Non vi chiamo qua, perché sennò tutti si nascondono sotto. Chi durante il culto ha ricevuto pace? In verità, per favore, in verità. Tu no? In verità. Perché dobbiamo pregare. Perché le ansie e le sollecitudini vincono. Dobbiamo dare tutto al Signore, dai tutto al Signore, capisci? Dai tutto il tuo cuore, tutte le tue ansie. Egli può ogni cosa. Egli può ogni cosa. Signore, chiudiamo i nostri occhi. Chiunque ha dei pesi, delle sollecitudini, che pesano sul suo cuore, sulla sua vita, alzi la sua mano, che le presentiamo al Signore. Signore Padre, ti vogliamo presentare tutte queste richieste, Padre. Signore, metti la tua mano. Prenditi tu, Padre, questi pesi e rispondi tu a queste richieste. Signore, noi ti vogliamo chiedere, intervieni tu, guarisci, sana, libera, consola, fortifica. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ricordate, per dare gloria al nome di Gesù Cristo, non è che mi dovete dare gloria a me, io non voglio la gloria da voi. La gloria al nome di Gesù Cristo. Dobbiamo onorare Gesù Cristo, perché è Lui che risponde. È Lui che risponde. E quando risponde va onorato. Va ringraziato. Quindi è scesa la pace. Qualcuno ha ricevuto pure gioia? Perché qualcuno dice che la parola produce gioia. Amen. Sai cosa avviene? Io mi ricordo, racconto una testimonianza antica che i fratelli, diciamo, antichi conoscono. C'era un fratello che oggi è col Signore, fratello Pietro, ricordate, l'anziano. Lui lo testimoniava sempre che aveva perso il nipote, e lui conobbe il Signore in quei giorni. nei giorni del lutto. E dice che, conoscendo la parola, la verità, dice che a un certo punto fu investito di una gioia, e che entrò, toccato dallo Spirito Santo, iniziò a parlare in lingua e gioire, e quelli vicino a lui non capirono, e lui lo testimoniava, dice: credetemi fratelli, diceva, è qualcosa di soprannaturale, il mio cuore era affranto, distrutto. Poi era una persona integra nel suo rapporto anche familiare, era veramente distrutto per quel nipote, ma il Signore l'aveva consolato, l'aveva toccato e l'aveva consolato, gli aveva dato gioia, ma non una gioia umana, ma quella che viene dal cielo, quella che viene dallo Spirito di Dio. E lo Spirito di Dio tocca, sai quando ti tocca? Quando hai fede. Ecco perché noi dobbiamo dispensare la fede e non produrre genealogie, cioè parlare di... Non l'ho scritto io, la lettera di Timoteo, che dice all'inizio, Pastore Toni ha letto, anzi l'ha letto l'anziano Dino però mi assumo io la responsabilità, non se la prendono con te. Io sono in toto responsabile, non scarico la responsabilità, io me la prendo, anzi. Molte volte ho detto addebita a me il torto che ti ha fatto questo fratello che non voglio dire il nome. Ah, tu pastore con me non ne vai. Vedi che un giorno, proprio parlando di te, che ne hai combinato di cotte e di crude, ho detto a quel fratello che ne avevi combinato di cotte e di crude, pago io. Mi prendo io il suo debito, pago io per lui. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Quindi preghiamo il Signore che gli ci dia sapienza e grazia. Potenza di Spirito Santo. Ma viene dalla fede. Lo Spirito Santo passa da un corpo, da un cuore che ha fede. Senza la fede non c'è, perché dico è otturato. Il flusso è otturato. Allora se tu hai fede, accendi la fede, attivi la fede, purifichi il tuo cuore, perdoni tutto e tutto, togli ogni radice amara, tutto, e allora lo Spirito di Dio passa. E trasmetti anche tu lo Spirito Santo, la fede nel nome di Gesù Cristo. E Dio è alla ricerca di questo, il Signore è alla ricerca di questo, dei veri adoratori che adorano in spirito e verità, in spirito e verità. Io sono pronto nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Se c'è qualcuno che sente di pregare, lo può fare, è il tempo. Ora, diamoci un tempo per ringraziare dentro di noi. Dentro, e se senti di dire un grazie, se tu hai ricevuto parola, se tu hai ricevuto dal Signore e ti senti e vuoi sigillare ciò che Dio ti ha dato, ringrazialo, cioè mettigli un sigillo. Basta dire: Signore ti ringrazio. Se tu gli dici: Signore ti ringrazio, tu sigilli, metti, è come dire quando vai a raccogliere l'acqua e poi sigilli il contenitore, perché sennò si disperde l'acqua. E allora, ringraziando, noi concludiamo. Un ringraziamento conclude l'operazione nel rapporto con Dio. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.